Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari dei primi 9 mesi del 2023 del gruppo Hera. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, durante la conference call digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola all'ingegner Christian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo Hera. Ingegner Fabbri, prego.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo per presentare i risultati che il Consiglio d'amministrazione ha, diciamo, poche ore fa approvato, legati alla chiusura del bilancio al 30 di settembre. E possiamo apprezzare come, diciamo, la parte del conto economico diciamo, evidenzia buoni risultati su tutte le linee, nonostante la diminuzione del fatturato di circa 3 miliardi e 4, ma questo per noi è una buona notizia perché questa diminuzione è legata prevalentemente alla riduzione dei prezzi degli scenari energetici. Questo ha indotto, diciamo, ovviamente il minor fatturato a parità di attività, anzi vedremo a incremento di attività e minore attività di trading, quindi in particolare abbiamo ridotto significativamente la parte di fatturato sul gas, anche per effetto dei minori volumi venduti all'inizio dell'anno per la stagione molto mite, e aumentato la parte di diciamo, fatturato, o meglio, la parte dei volumi legati all'energia elettrica per lo sviluppo commerciale intenso che c'è stato e per tutte le attività nei mercati di ultima istanza. Bene anche i servizi di decarbonizzazione, molto bene anche la parte dell'ambiente che con la crescita dei volumi conferma una consistente crescita di fatturato. Se andiamo poi a vedere l'EBITDA, qui vediamo, diciamo, che per la prima volta nella nostra storia abbiamo superato il miliardo di euro di EBITDA nel mese di settembre, quindi è un risultato record sia per il valore assoluto che anche per la crescita, che vede in 9 mesi un incremento di 132 milioni, andando, diciamo, a posizionarci ad una crescita del 15%. Stessa crescita del 15% ritroviamo sull'EBIT, che quindi cresce di 68 milioni rispetto alla figura che avevamo l'anno scorso, diciamo nello stesso periodo. Il valore generato sulle linee dell'EBITDA e dell'EBIT si trasforma poi in un incremento degli utili per i nostri azionisti, che cresce di 21 milioni rispetto a settembre dell'anno precedente, con una crescita complessiva del 10%. Quindi risultati che confermano sia la nostra resilienza in questo momento comunque complesso, che vede un rasserenamento in questa fase, ma sicuramente una complessità all'inizio dell'anno sul mondo dei mercati energetici, e diciamo, sicuramente qualche maggiore tensione sulla parte del costo del denaro, che però abbiamo più che compensato con la crescita e diciamo, riportando un beneficio complessivo a livello di risultato netto. Se andiamo alla pagina successiva, vediamo, diciamo, l'altra parte del bilancio, che è lo stato patrimoniale, quindi vediamo cosa è successo sui nostri asset. Abbiamo incrementato gli investimenti del 19%, lavorando sia sull'asse degli investimenti operativi, che sono cresciuti di 70 milioni rispetto ai 446 dell'anno precedente, raggiungendo e superando il mezzo miliardo di euro, ma abbiamo incrementato di 24 milioni anche gli investimenti in attività di M&A che vi abbiamo già raccontato nelle precedenti sedute e che continuano, diciamo, a dare buoni risultati, come vedremo successivamente. Nonostante la crescita degli investimenti e il pagamento di un dividendo in crescita del 4% nel giugno di quest'anno, la posizione finanziaria netta è migliorata di circa 100 milioni rispetto al risultato che abbiamo visto a dicembre con la chiusura di dicembre del 22, e quindi, diciamo, cosa è successo? Che i flussi di cassa operativi, la riduzione del capitale circolante hanno più che finanziato la crescita degli investimenti e la distribuzione dei dividendi, e questo lo vediamo anche nel rapporto PFN-EBITDA che è sceso a 2,91, quindi in diminuzione rispetto alle precedenti trimestrali, ma soprattutto in significativa significativa diminuzione rispetto al valore che avevamo raggiunto l'anno scorso a settembre, che vi ricorderete era un valore molto importante, si è legato ai costi dell'energia ma anche al grande impegno di stoccaggio che avevamo fatto per l'anno proprio per garantire il gas ai nostri clienti e anche quella flessibilità e quelle marginalità che poi si sono scaricate nella seconda nell'ultimo quarter del 2022. Tutto questo è quello che vi abbiamo raccontato l'anno scorso quando vi abbiamo rappresentato questa figura, che quindi, come promesso, è una figura che si è completamente riassorbita e ritornata a quelli che sono i nostri livelli più consoni di rapporto PFN-EBITDA. Se andiamo a iniziare a capire come si sono generati gli incrementi dell'EBITDA, che ricordo è di 132 milioni, possiamo dire che circa 74 milioni arrivano dalla crescita organica, 44 milioni arrivano dai servizi di decarbonizzazione e 14 milioni arrivano dal mondo dell'attività che abbiamo fatto nell'M&A. Quindi qui a pagina 3 potete vedere questa figura che ci evidenzia come la crescita organica sia stata sostenuta significativamente in questo periodo e da cosa è stata sostenuta, lo vedremo più in dettaglio nelle pagine successive, ma abbiamo un incremento significativo del mondo dell'energy e legato alla crescita dei clienti energy per attività commerciali e diciamo al miglioramento delle marginalità sui clienti a mercato libero, ma anche al miglioramento delle marginalità sui mercati di ultima istanza. Molto bene anche l'ambiente sulla parte di crescita organica e la parte dei servizi di decarbonizzazione hanno contribuito per 44 milioni in termini differenziali rispetto all'anno scorso, con una buona crescita sia sui servizi che facciamo ai condomini ma anche ai clienti retail singolarmente nelle loro attività. Questo crescita che c'è stata è una crescita che per più del 50% è una crescita sugli assi della sostenibilità, quindi decarbonizzazione, economia circolare, e questo ci porta poi a incrementare ulteriormente, ne avevamo già parlato nell'occasione della presentazione dei dati della semestrale, la dimensione del MOL a valore condiviso del nostro gruppo, che aveva superato il 50% con la chiusura dell'anno e che si arrotonda già a valore attorno al 54% in questi primi 9 mesi dell'anno. Quindi questa crescita evidenzia come, pur a fronte di una crescita inflattiva significativa, i nostri numeri siano resilienti all'impatto dell'inflazione e evidenziano la capacità di crescita dell'azienda, anche a fronte di una recessione che inizia a vedersi nel mondo industriale, diamo continuità e cresciamo, e questo si vede sia sul mondo dell'energy ma anche sul mondo del waste, dove aumentano i rifiuti gestiti e smaltiti. Anche l'impatto sui tassi, vedremo dopo, è un impatto molto contenuto, perché abbiamo un livello di indebitamento molto coperto da tassi a fisso con un valore molto inferiore al valore di mercato dei tassi spot di oggi. Poi non dico i numeri perché così il dottor Vai ce li racconterà e creiamo un po' di suspense sui numeri, anche se molte delle informazioni sono già presenti nel comunicato stampa, e come già avevamo rappresentato l'anno scorso con i prezzi dell'energia crescenti, dicendo che le nostre politiche di copertura del rischio commodity erano molto efficaci, lo evidenziamo ulteriormente con prezzi decrescenti, perché comunque sia con prezzi crescenti che con prezzi decrescenti le nostre marginalità su questo settore crescono. Anche gli impatti di climate change sono in qualche modo compensati e gestiti, lavorando sulla resilienza dei nostri asset, ma anche sul gestendo bene il trade-off tra margine elettrico e margine gas, che risulta evidente anche in questi primi 9 mesi dell'anno. Adesso andiamo a pagina 4 e entriamo, diciamo, nei tre business, macro aree di business alle quali riconduciamo il 95% del nostro, delle nostre attività. Partiamo dall'energy, energy che ha evidenziato una crescita di circa 112 milioni di euro, che corrisponde più o meno all'80% della crescita complessiva di questi primi 9 mesi, e che è sostenuta sia dai servizi di decarbonizzazione, dei quali vi avevo accennato nella tavola precedente, ma anche da tutta l'attività legata al mondo del supply e trading, dove qui vediamo come, diciamo, in questi, diciamo, nel confronto fra settembre dell'anno scorso e settembre di quest'anno, si evidenzia una crescita di circa 300.000 clienti, prevalentemente sul mondo elettrico. Questo anche in una logica di andare a prevenire, diciamo, quelle che sono le diminuzioni e gli switch fra gas ed elettrico che ci potranno essere nei consumi, e questo, diciamo, ci dà quella copertura ulteriore in termini di prevenzione dello spostamento dei consumi in una logica proprio di efficientamento energetico. Quindi molto bene la parte, diciamo, legata al mondo commerciale, molto bene anche la parte legata al mondo dei mercati di ultima istanza, mercati di ultima istanza che ci hanno, per quanto riguarda l'elettrico e il gas, portato buone marginalità quest'anno e che si confermano anche per i prossimi 2 anni. Infatti a settembre abbiamo vinto la gara per i mercati di ultima istanza, gas, FUI e default, aggiudicandoci 17 dei 18 lotti che erano disponibili, quindi ormai siamo, confermiamo la nostra presenza totalitaria sul mercato del default, e ormai, diciamo, siamo quasi anche l'unico operatore sul mercato del FUI, confermando la nostra presenza come operatore sistemico anche su questi mercati. Quindi, diciamo, una crescita molto ben equilibrata fra il mondo, diciamo, della crescita commerciale, perché poi ricorderete l'anno scorso abbiamo avuto qualche maggior impatto sulla modulazione e sulla gestione dei vari bilanciamenti fra, diciamo, lo shaping di acquisto e di vendita, qualche piccolo costo in più. Questi costi ora si stanno riducendo, ma soprattutto abbiamo rivisto ormai quasi il 90% dei contratti con la clientela finale, e questo ci ha portato ulteriormente a coprire quei costi, anche qualora si dovessero manifestare ulteriormente, con un incremento complessivo delle marginalità. Lascio adesso la parola all'amministratore delegato, l'ingegner Orazio Iacono, che, diciamo, prosegue, diciamo, la presentazione.
Ladies and gentlemen, please hold the line. The conference will resume shortly.
Riparto. Mi sentite?
Yes.
Benissimo. Buon pomeriggio anche da parte mia. Continuiamo quindi l'analisi con l'area waste. Continua la crescita con un aumento di EBITDA del più 5%, con un progresso di 12 milioni, compensando anche l'effetto dell'inflazione sui costi. La parte collection, come vedete, abbiamo nel terzo trimestre abbiamo registrato il primo segno positivo di inversione che ci permette di ridurre la contrazione registrata nel primo semestre relativi ai costi di avvio delle nuove concessioni, in particolare Modena e Bologna, che sono state appena rinnovate per 15 anni e che sono in continua evoluzione. Qui cosa stiamo facendo? Stiamo allargando semplicemente l'offerta dei servizi, che deriva da una domanda in continua evoluzione che ci porta ad aumentare la qualità del servizio e quindi anche la marginalità. Giusto per fare un esempio, aumentando per esempio la frequenza della raccolta, quindi un servizio integrativo, e questo, insomma, ci garantisce sicuramente è un primo esempio cosa stiamo facendo anche sulla parte di collection, che potrà arrivare a un contributo positivo, quindi alla crescita dell'area ambiente insieme all'area del treatment. Passiamo alla parte treatment, cui noi siamo abituati ormai da un po' di tempo a questa parte a registrare un continuo miglioramento. Anche qui tutte le linee di mercato, le utilities, che anche l'industria, grazie anche a un nostro appunto modello bilanciato, in un contesto macroeconomico particolarmente che fa di questo periodo sicuramente uno dei periodi più complessi, segniamo nel periodo una crescita di 15 milioni, vediamo quali sono i fattori di crescita, volumi sicuramente, come dicevo prima, anche in un contesto di forte frenata dell'economia, la nostra grande rete commerciale, grazie alla nostra leadership nazionale, siamo, vi ricordo, la più grande società italiana di trattamento e di recupero, e quindi è stata in grado di saturare gli impianti, e questo non è poco. Sui prezzi, facendo leva sul nostro posizionamento forte da leader, abbiamo una perfetta tenuta dei prezzi e quindi anche una positiva dinamica di crescita nelle attività appunto dei vari business. Sugli impianti, grazie agli investimenti fatti in questi anni, stanno performando molto, molto bene e hanno consuntivato un buon risultato. Stiamo continuando a investire in esecuzione piena del piano di sviluppo quinquennale su tutto il parco impiantistico, che vale 100 impianti, anche su quelli più strategici, quindi i waste to energy piuttosto che le discariche. Adesso stiamo completando la fase di rodaggio sull'F3 che avevamo annunciato volta scorsa, che verrà messo in funzione ed entrerà a regime appunto entro la fine dell'anno. Poi ultimo tassello di crescita deriva dall'ultima operazione di M&A che ci ha permesso, quindi un tassello che ci completa l'offerta verso i nostri clienti industriali. Con questa operazione, che è legata alla bonifica dei siti, alla rigenerazione delle aree, stiamo performando molto bene, siamo una bellissima, ci sta dando grande soddisfazione, un backlog molto lungo, in continuo allungamento, abbiamo vinto gare nel settore privato tra i maggiori player nazionali e stiamo partecipando a gare pubbliche. Come avevamo detto qualche puntata precedente, ci sono dei siti pubblici, quindi su cui ci sono delle gare, noi partecipiamo, che usufruiscono anche dei fondi nazionali, fondi PNRR, e quindi direi che quest'area, pur non essendo un'attività regolata come le reti, che vedremo tra pochissimo, continua a crescere anche in un contesto difficile, di frenata dell'economia, come diceva il Presidente prima, di forte inflazione e anche di aumento della pressione competitiva di tutta l'Europa. Passerei alle reti, sulla parte reti, anche qui, allora, il business regolato delle reti presenta un profilo di crescita rispetto ai 9 mesi del precedente anno, nonostante i business tutti e tre non scontino ancora l'atteso aggiornamento dei WACC di settore, che è atteso appunto per l'anno 24. A questo si aggiunge il fatto che il riconoscimento dell'inflazione sui ricavi regolati del water ci sarà e ci verrà riconosciuto anch'esso nell'anno 2024, perché finisce il periodo regolatorio. Passiamo in rassegna alle due o tre fattori significativi: il ciclo idrico, quindi anche insieme all'energy gas, ma in particolare sul ciclo idrico, che è uno dei principali driver, che è certamente qui quello che ha contribuito maggiormente, sono gli investimenti di sviluppo che sono stati effettuati sulle reti idriche, anche sulle reti gas, che hanno sostenuto la crescita dell'EBITDA. Quindi investimenti che peraltro anche realizzati per garantire appunto la progressiva digitalizzazione e automazione delle infrastrutture per gestire meglio quelli, i severi mutamenti climatici che ormai, come ben sappiamo, insomma, caratterizzano la gestione corrente, quindi investimenti che ci consentono di confermare le nostre buone performance operative che hanno favorito e favoriranno certamente i rilevanti premi per la qualità tecnica contrattuale che ci collocano sul podio del ranking nazionale per la qualità dell'infrastruttura redatta appunto dall'Authority. Anche per l'energy il risultato sulla distribuzione sicuramente e in particolare su quella elettrica sarebbe stata ancora qui evidente se non si fosse dovuto considerare un lieve effetto di appesantimento dei picchi di domanda connessi all'elettrificazione dei consumi che hanno creato picchi di lavoro e che hanno leggermente pesato sui risultati della rete elettrica, senza però tuttavia inficiare sulla crescita dell'area reti che rimane comunque positiva. Quindi, in sintesi, quello che abbiamo registrato qui è un risultato sicuramente di grande soddisfazione, quindi che sicuramente insomma prossimo sarà sicuramente l'anno delle nostre reti, quindi quest'anno abbiamo giocato un po' in difesa, quell'anno prossimo sicuramente metteremo a segno un grande risultato che è già molto molto visibile oggi. Passerei alla scheda successiva, pagina 7, e qui velocemente volevamo solamente porre l'attenzione, che rimane nostra attenzione, rimane sempre accesa soprattutto su quelli che sono i progetti di sviluppo per dare piena attuazione al nostro piano industriale. In questi primi 9 mesi abbiamo dato esecuzione piena dei progetti, alcuni già realizzati, importanti, non solo per l'entità, ma soprattutto per l'impatto sul risultato, quanto piuttosto per la natura strategica di un ulteriore sviluppo in futuro. Quindi l'impianto fotovoltaico di Galliera, che è il primo da sinistra, ne è un esempio, quindi creiamo valore per il territorio, per l'ambiente, quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché è il primo sviluppato completamente all'interno del gruppo ERA, curato proprio dall'unità dedicata alla produzione di energie rinnovabili in collaborazione con la nostra società di ingegneria. Seconda chart è quella sul biometano, un impianto all'avanguardia per la produzione di biometano che abbiamo inaugurato e che qui ci vede al fianco anche di un partner importante in Africa del gruppo Cremonini, con cui abbiamo costituito appunto una new co-biorg, e quindi anche questo biometano peraltro è già da diversi anni per ERA un vettore fondamentale per la transizione verso un'economia totalmente green, con il precedente impianto di Sant'Agata Bolognese che abbiamo appunto avviato nel 2018. E quindi con questo impianto di Spilamberto.biorg, che a regime produrrà quasi 4 milioni di metri cubi, andremo a 12 milioni di metri cubi. Infine, ultima ciliegina sulla destra, abbiamo ieri proprio firmato un accordo con il gruppo Leonardo, quindi attraverso collaboriamo nello studio del recupero delle fibre di carbonio che è contenuto nei materiali compositi a matrice polimerica, che sono poi scarti utilizzati per la costruzione di parti di aeromobili. Quindi da una parte, grazie all'impianto che stiamo realizzando qui in Emilia e grazie al know-how sviluppato nei laboratori appunto del gruppo Leonardo, il prezioso materiale appunto di fibra di carbonio verrà riciclato, quindi con positive ricadute in termini di sostenibilità e di circolarità. Quindi questo, lasciatemi dire, ha una valenza strategica nell'ottica anche delle promozioni delle filiere corte circolari in Italia e in Europa, quindi è un progetto pionieristico che richiede alleanze. E come abbiamo fatto con un campione appunto industriale nazionale come Leonardo, e quindi per generare benefici oltre che economici anche ambientali e sociali. Io avrei finito, lascio la parola al dottor Vai. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Come di consueto dedichiamo un paio di chart a un'analisi delle dinamiche finanziarie di debito e di generazione di cassa. Partiamo dalla slide numero 8 che riprende un po' lo schema che abbiamo utilizzato in semestrale. Partendo da sinistra, vedete come il nostro costo del debito a medio-lungo termine, a dispetto di un andamento molto volatile, di un riferimento quale possa essere quello dei BTP decennali, ha mantenuto un andamento molto stabile. Questo a riprova di una strategia di gestione del debito a medio-lungo termine che diluisce nel tempo le scadenze, che rinnova periodicamente, andando poi a diluire effetti di volatilità improvvisa su quello che è il costo medio complessivo. Ovviamente in questa dinamica rientra anche il progressivo contenimento del valore assoluto del debito rispetto ai valori che avevamo raggiunto lo scorso anno per effetto di un rapido ricorso a finanziamenti bancari a tasso variabile che ci sono serviti per superare quelle esigenze temporanee che, come poi avete già visto nelle anticipazioni dell'ingegner Fabri, si sono riassorbite nell'arco di un anno solare. Passando verso destra vedete nel dettaglio la nostra composizione del debito in termini di tipologia di tasso di interesse. Il nostro debito, che in valore assoluto cuba poco meno di 4 miliardi e 200 milioni, è composto per il 96% da debiti a tasso fisso e quindi diciamo così, non legati alle fluttuazioni dei tassi di breve, mentre il tasso variabile rappresenta oggi solo il 4% e quindi abbiamo trasformato la maggior parte di quelli che negli ultimi mesi dello scorso anno e nei primi mesi di quest'anno erano finanziamenti bancari di breve termine per gestire un'emergenza di prezzi e di magazzino che si è assorbita, oggi è diventata sostanzialmente una disponibilità di linee di credito che in questo momento non stiamo utilizzando, ma che diventano poi delle riserve per gestire eventuali volatilità prospettiche e soprattutto per mantenere sotto controllo il livello di rischio della nostra gestione finanziaria a garanzia della continuità operativa e di investimento del gruppo. Tradotto in rapporto PFN su EBITDA, lo vedete nel terzo box andando sempre verso destra, proprio un anno fa ci siamo conosciuti per la prima volta e vi ho rappresentato un valore che per noi era diventato un valore veramente molto importante di 3,6 per e vi avevamo detto che questo sarebbe stato il picco da cui avremmo iniziato una discesa, non sapevamo esattamente quale sarebbe stata la velocità, ma sicuramente avevamo chiaro che quello sarebbe stato un punto da cui saremmo scesi. Poi la realtà dei fatti ha dimostrato, numeri alla mano, che la nostra discesa è stata anche più veloce di quella che potevamo prevedere e avendo raggiunto già nel valore di giugno il 3 per, siamo oggi atterrati a un ottimo 2,91 che ci porta al di sotto di quella soglia di riferimento che per noi è il 3 per, che ci dà quindi quella flessibilità ricostituita per poter gestire eventuali anche esigenze di o fare operazioni straordinarie che, come sapete, fanno parte anche della storia dei 22 anni di ERA e che sicuramente non mancheranno nelle logiche prospettiche. Andando a vedere come tutto questo si traduce insieme alle buone performance operative in termini di redditività del capitale investito, del capitale proprio, vedete che il ROI ha raggiunto quota 9%, era l'8,6% a giugno, e il ROE ha superato abbondantemente il 10% rispetto a un valore di poco superiore al 10, 10,1 per l'esattezza, che avevamo consuntivato a giugno del 2023. Tutto questo, ovviamente, in particolare con riferimento al debito, è il frutto di un'attività di liability management che ci ha spostato, da una fase più di gestione reattiva rispetto alle volatilità impreviste dello scorso anno a una gestione molto proattiva quest'anno che abbiamo iniziato a impostare dai primi mesi dell'anno e che si è conclusa avendo oggi una struttura del debito molto più coerente con quella che è la nostra necessità aziendale a tutela delle prospettive di investimento e di crescita future. Se se ci spostiamo a pagina 9, qui rapidamente vi riproponiamo la costruzione del cash flow e quindi come si è creata quella riduzione del debito di 100 milioni che vi abbiamo descritto in apertura. Vedete che rispetto alla situazione di giugno l'operating cash flow è cresciuto di 204 milioni, raggiungendo i 664 rispetto ai 460 che avevamo consuntivato a giugno. Abbiamo un assorbimento di CCN, anzi un rilascio di CCN stabile rispetto a quanto avevamo rappresentato sempre a giugno. Si sono incrementati invece di quasi 200 milioni gli investimenti, che hanno raggiunto quota 490 milioni, quindi diciamo che a parità di altri riferimenti di questa CHAR che avevamo già rappresentato nel mese di giugno, la maggior parte della cassa generata è stata investita in investimenti operativi e questo, lo ricordo, è una leva importante per lo sviluppo delle marginalità dei prossimi anni, sia per quanto riguarda il mondo delle reti che anche per quanto riguarda la parte di libero mercato. Quindi direi un quadro molto, molto confortante, ben diverso da quello che abbiamo visto un anno fa e che ci proiettano ad affrontare i prossimi mesi con una maggiore contezza sulla chiusura di un anno molto interessante. Quindi io mi fermerei qui e ritorno la parola al nostro Presidente per le considerazioni conclusive.
Grazie Massimo, andiamo a pagina 10 giusto per fare un recap veloce di quello che abbiamo visto. Come potete vedere il nostro portafoglio multibusiness è un portafoglio che permette in ogni situazione di avere degli spunti di crescita. Quest'anno diciamo, con le reti che diciamo, dovevano gestire la copertura dei costi inflattivi e che quindi hanno avuto una performance comunque in crescita ma meno brillante degli anni passati, abbiamo avuto il mondo dei mercati, in particolare energy ma anche ambiente, che ci hanno consentito una bella crescita, una significativa crescita in termini di marginalità. L'earning per share è cresciuto da 14.7 nel 9 mesi a 16.3 e quindi vedete come questo è diciamo, assolutamente evidente in termini di impatto fino alla bottom line del conto economico. Parallelamente vediamo come insomma, i flussi di cassa generati ci coprono più che completamente gli investimenti e la distribuzione di dividendi e quindi andiamo a ridurre la leva finanziaria disponibile, cosa che anche con questi tassi è particolarmente positiva. La somma di questi due effetti ci porta quindi a un incremento del ROI che si attesta al 9%, che è un buon risultato anche confrontato con i tassi di riferimento attuali. Ancora più interessante, come abbiamo visto, è la crescita del ROE che arriva al 10.6. Perché questo? Perché poi comunque si confronta questo ROE con il nostro costo del denaro che si attesta attorno, è inferiore al 3%, quindi copre in una logica di tasso fisso quasi la totalità del nostro debito e quindi questo diciamo, ci porta a vedere come creiamo valore anche diciamo, a livello della riga del costo del denaro. Le imposte hanno sempre dei tassi molto buoni, anche quest'anno siamo in miglioramento e quindi questo valore poi si trasferisce fino alla bottom line. Quindi alla fine possiamo vedere come riducendo il debito, aumentando il risultato, abbiamo evidenza di una crescita di valore continuo. Rispetto a questi numeri, l'altra cosa che mi premeva dirvi è che stiamo lavorando sul nuovo business plan e che diciamo, andremo a vedere come solito all'inizio dell'anno prossimo, quindi diciamo, fra pochi mesi avremo anche la possibilità di discutere insieme i razionali e le nuove, i target che ci diamo col nuovo business plan. Mi fermerei qui e lascerei spazio alle domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente ed in modo chiaro per consentire la traduzione. In mancanza di ricevitore, vi preghiamo gentilmente di utilizzare le cuffie e non il viva voce. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Javier Suarez con Mediobanca. Prego.
Salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo un po' di domande. La prima è dopo risultati durante i primi 3 quarter dell'anno, oggettivamente molto, molto buoni o molto forti, mi chiedevo come vedete voi il consensus in questo momento per il 2023. Dico questo perché semplicemente assumendo l'EBITDA senza crescita dell'anno precedente, dell'ultimo quarter dell'anno precedente, il numero dell'EBITDA dovrebbe essere decisamente al di sopra di 1,4 billion, a più vicino a 1,425, 1,430. Il consensus è al di sotto del 1390, no? Mi chiedevo se vedete qualche ragione per il che il quarto trimestre del 2023 dovrebbe essere decisamente più debole del quarto trimestre del 2022 o semplicemente il consensus vi sembra troppo basso. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è più business related. Era concentrata sul energy business nel slide numero 4. Abbiamo visto una forte crescita in tutto quello che sono decarbonization services nel 2023. Mi interessava sapere qual è la vostra aspettativa per il 2024-2025 in questa attività. Se vi state aspettando un rallentamento o una accelerazione in questa attività nel 2024-2025. Mi interessava molto questa espansione della supply activity, che è stato ovviamente un recupero forte con rispetto a un anno precedente difficoltoso. Se potete fornire anche le indicazioni come state vedendo il 2024, specificamente nel supply business. L'ultima domanda su questo slide, ovviamente avete cresciuto molto, li avete diventato sistemici in questi servizi di ultima istanza e nel tema del gas. Ci potete aiutare a capire quale, a parte la crescita e nell'EBITDA, che implicazione ha per voi da un punto di vista di tutto il PNL? Perché immagino che questo richiederà della società un incremento anche del general provision, magari sono attività dove fare la gestione del cash flow è un pochino più difficoltoso, un pochino come questo cambia il business che era e che cosa vedete operationally importante per fare di questa crescita sistemica sul business del gas resolver gas qualcosa di particolarmente di successo. L'ultima domanda è, abbiamo visto il primo documento di consultazione dell'acqua. Nella presentazione mi ha chiamato l'attenzione che mi sembra che nelle slide 8 state dicendo che nel business dell'acqua ci dovrebbe stare un incremento di 80 punti basici per essere coerente con quello che si aspetta nella rete elettrica e gasista. Se potete confermare questa vostra view, un po' che ci dobbiamo aspettare una crescita simile nella distribuzione dell'acqua verso le reti energetiche. Grazie.
Buonasera, Vie. Allora, la prima domanda la lascio per ultimo, va? Che è quella sempre più delicata. Prospettiva sui servizi legati alla decarbonizzazione. Beh, qui abbiamo all'interno di questa attività più tipologie di servizi. Qui abbiamo trend che si incrociano. Sicuramente tutto il mondo legato ai condomini e quindi grosse opportunità che abbiamo colto col 110% andranno a ridursi significativamente, non dico azzerarsi perché si azzera il 110%, ma andranno a ridursi perché ovviamente non avendo più l'accesso al credito fiscale e non avendo più un'aliquota così premiante, qui un po' le attività si ridurranno e quindi questo sicuramente per l'anno prossimo è insomma, in controtendenza rispetto a quello che è successo per quest'anno. Parallelamente ci sono altri tipi di attività che stanno crescendo, quindi tutto quello che stiamo facendo sul mercato retail sta crescendo, rimane comunque buona la crescita dell'installazione di impianti fotovoltaici presso i clienti, quindi questa attività è in significativa crescita rispetto diciamo, a quello che abbiamo avuto negli anni passati con un trend diciamo, di crescita buono e lineare. Per cui questi per citarne due come effetti complessivi. Penso che comunque la somma dei due sarà diciamo, leggermente inferiore. Perché dico diciamo, sarà leggermente inferiore? Perché diciamo, sicuramente il contributo del mondo dei condomini è stato positivo, ma diciamo, forse l'avevamo rappresentato in una tavola della precedente presentazione, noi abbiamo raggiunto con questi servizi una quota marginale della nostra customer base e il trend della decarbonizzazione è uno dei needs che sentono molto i nostri clienti, sia per un elemento valoriale ma anche per un fatto meramente economico, perché ricordo comunque che i prezzi dell'energia e del gas, che sono molto inferiori a quelli dell'anno scorso, sono comunque un per due rispetto a quello che era il valore storico, quindi questi due effetti sono effetti che mantengono e sostengono ancora questa domanda. Mercati di ultima istanza, noi operiamo in questi mercati in una logica di cogliere delle opportunità, ormai abbiamo strutturato diciamo una competenza che se partiamo dalla salvaguardia ha superato ampiamente i 10 anni di storia e quindi diciamo, abbiamo sviluppato le linee interne e tutti i processi dedicati a questi mercati che sono un po' particolari e noi partecipiamo a questi mercati proprio in una logica di creazione di valore. Poi è chiaro che rispetto al mercato libero tradizionale dell'energia abbiamo più costi legati alle perdite sui crediti, quindi accantonamenti che noi facciamo sempre in una maniera molto oculata proprio per evitare di portarci avanti potenziali rischi, ma sono diciamo, investimenti che facciamo proprio per arricchire e aumentare il valore complessivo del risultato, questo sia nella salvaguardia che nel mondo del gas. E quindi partecipiamo con questo spirito e con questa diciamo, volontà. Per noi diciamo, sono strategici nel momento in cui portano valore e quindi quando vinciamo queste gare diciamo, lo facciamo con soddisfazione. Per ora ci siamo garantiti i prossimi 2 anni sul gas, come vi raccontavo prima. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo vinto anche siamo un paio di lotti sulla salvaguardia con una buona marginalità e quello ce l'avremo per tutto anche il 24, quindi il 24 è completamente diciamo, già definito in termini di lotti ai quali partecipiamo, poi dopo potrà esserci qualche oscillazione sui volumi, però direi di ordine di grandezza inferiore rispetto al tema dell'incertezza della gara. Sulla parte diciamo, del documento di consultazione sull'acqua, no? In realtà non c'è un'indicazione precisa, però non vi sarà sfuggito che nella slide c'era un maggiore 80 basis point, quindi abbiamo messo un'indicazione che è coerente a quello che diciamo, il mercato dell'energy, o meglio la parte diciamo, dei servizi regolati dell'energy esprime in maniera quasi automatica, no? Basta solo inserire dei dati e ottenere un output che dà quei riferimenti, abbiamo ipotizzato che possa essere anche quello il riferimento per l'acqua, anche se ancora in questo momento non ci sono determinazioni certe. Vengo all'ultima domanda, cioè la prima domanda che l'ho fatto per ultimo, che diciamo che ci chiede diciamo, qual è la prospettiva diciamo, del prossimo quarter. Ora, parto dal dire che abbiamo fatto 132 milioni di euro in 9 mesi e penso che sia una delle crescite più alte, anche se fosse un risultato di crescita annuale. No, poi adesso non ricordo il passato, ma Jens mi sembra che se già chiudessimo l'anno così avremmo fatto il record anche per l'anno, non solo per i 9 mesi. Noi lavoreremo per arrotondare questi numeri. L'anno scorso abbiamo avuto un quarter particolarmente complicato, che è difficile da paragonare al quarter di quest'anno, perché abbiamo avuto anche delle opportunità, in particolare sugli stoccaggi abbiamo avuto delle buone premialità per la disponibilità del gas che avevamo messo negli stoccaggi, quindi abbiamo una variabilità di elementi che in questo momento ci dicono che non siamo preoccupati, ma non andrei ad espormi con dei numeri, tanto poi ci vediamo poi a gennaio con il piano e a gennaio daremo anche qualche indicazione di forecast, di prechiusura dei numeri, per cui si tratta di aspettare ancora un po' di settimane, mangiare il panettone e poi dopo arriviamo con i numeri, quindi non manca molto vederli, aspettiamo di chiudere, anche perché in questo momento il gas sembra particolarmente sereno, prezzi che oscillano un po' ma girano attorno ai 40-50 euro cent al metro cubo, l'inverno però deve ancora iniziare, quindi aspetterei di vedere come parte l'inverno, come arriva l'inverno, e quindi questi elementi ci lasciano sereni ma prudenti sull'esposizione dei numeri.
Interessante, grazie.
La prossima domanda è di Roberto Letizia con Equita. Prego.
Sì, buonasera, grazie mille per la presentazione. Io volevo continuare un pochino le domande di Javier, chiedendo un po' più di visibilità su partendo dalla domanda di Javier sul risultato di quest'anno, però assumiamo che messo non concesso che la società faccia più di 1,4 miliardi, 1,4 miliardi, 1,4 miliardi di risultati sul full year, poi vedremo quali effettivamente saranno. Io volevo chiedervi quanto dei risultati 2023 per voi hanno degli elementi di eccezionalità, nel senso che siamo passati da un minimo, da un estremo nel 2022 di un andamento di mercato molto challenging, a un estremo dall'altra parte di un andamento 2023 che invece ha più che recuperato, forse anche al di sopra delle aspettative iniziali, le condizioni di mercato. Quindi voglio capire se in questo ipotetico risultato molto più positivo per il 2023 ci leggete qualche elemento non ricorrente che invece dobbiamo non considerare per la crescita 2024, o se invece dal vostro punto di vista, qualunque sia il numero 23, è per voi un numero di partenza anche per il 24 sul quale aggiungere poi gli elementi di crescita operativa. E vi chiedo appunto di, se avete un attimo di tempo da darci in questo momento, di riepilogarci secondo voi quali sono in effetti i driver principali ovviamente di crescita sul 2024, con un particolare, se vi potete soffermare un po' di più, sulla vostra attesa invece di come evolgeranno i margini nel retail in particolare, che sono quelli che, da cui la maggiore sorpresa deriva, e quindi se c'è secondo voi un cambiamento nel livello di competition, se c'è qualche attesa di intervento regolatorio, se le dinamiche di apertura del mercato mettono a rischio un po' della marginalità. Ecco, una piccola view su quanto è sostenibile quello che abbiamo visto quest'anno sul retail. Grazie mille.
Beh, sicuramente il 2000, allora intanto parto dal fatto che noi nel 2022 abbiamo avuto comunque il margine dell'energy in crescita pur non avendo produzione, quindi la parte supply si è dimostrata adeguata a gestire quel tipo di volatilità che ci sta durante l'anno, e con una serie di complessità, ma con anche una serie di poi reazioni a quelle complessità, alla fine abbiamo chiuso l'anno in crescita sul mercato dell'energy. Questo sulla parte supply penso che sia uno dei pochi casi in Italia che ha avuto questi risultati l'anno scorso. Quindi partiamo da questo. Cosa abbiamo nel 23 e cosa potremmo avere poi nel 24? Beh, sicuramente ci sono degli elementi non ricorrenti, no? Citavo prima il 110% come elemento non ricorrente, sicuramente questo, insomma, nel 24, insomma, il mondo del 110 non ci sarà più, ma il mondo dei servizi di decarbonizzazione avrà un segno di flessione, insomma, rispetto a questo mondo, ma, insomma, abbiamo sviluppato, come dicevo prima, una serie di servizi che sono andati via via in crescita e continueranno a crescere. Un'altra cosa che invece di segno opposto quest'anno abbiamo avuto e l'anno prossimo non avremo è il fatto che nella prima parte dell'anno, per effetto della diminuzione dei volumi, abbiamo avuto anche una serie di costi di modulazione, di rivendita del gas che avevamo comunque acquistato per i nostri clienti sui mercati spot, con un effetto, diciamo, particolarmente negativo sui margini, e questo effetto, che era ancora la coda dell'uscita della bomba energetica che c'è stata l'anno scorso, sicuramente non ci sarà più per due motivi: perché ci siamo attrezzati per evitare che succeda, e quindi, insomma, anche dovesse succedere, no, quindi due motivi, anche dovesse succedere, l'effetto comunque non sarebbe di quelle dimensioni, anzi probabilmente sarebbe negligible. Quindi una cosa in più e una cosa in meno. Sui mercati, sulle marginalità, sui mercati, sul mondo, diciamo, retail in generale, non vediamo particolari criticità, anzi delle due dovrebbero andare, diciamo, a stabilizzarsi, con potenzialmente anche un piccolo più rispetto a quello che è successo quest'anno, perché, come vi abbiamo più volte raccontato, abbiamo, diciamo, via via, compatibilmente con quelli che erano i tempi delle scadenze contrattuali, aggiustato i contratti, andando a recepire anche quelle piccole coperture che nel passato sembravano, diciamo, negligible, non erano, diciamo, un elemento che veniva completamente coperto, andandole a coprire nei confronti dei clienti finali e andando a mettere anche dei costi legati all'attività di shaping ricompresi nei ricavi, e quindi alzando le marginalità in caso in cui quei costi non ci dovessero essere, con quindi questi aggiornamenti contrattuali che raggiungeranno a fine dell'anno circa il 90% dei clienti, che sono quelli che sono scaduti nell'anno, quindi anche questo è un tema positivo. Mercati di ultima istanza gas, vi ho detto, abbiamo visibilità fino al 30 settembre del 2025, quindi qui abbiamo qualche lotto in più, dipenderà un po' dai volumi, qualche lotto in più, qualche margine in più, poi dopo forse qualche volume in meno, ma insomma, dobbiamo vederlo poi nel corso dell'anno, perché su questi mercati i volumi sono, diciamo, abbastanza consistenti, ma qualche oscillazione ce l'hanno. Salvaguardia, abbiamo ancora un anno, diciamo, come quest'anno davanti, e quindi anche quello c'è come effetto. Sicuramente per uscire dal mondo dell'energy, la cosa che prima diceva l'amministratore delegato è, diciamo, la crescita sul mondo delle reti, che quest'anno non abbiamo avuto, quest'anno ci siamo ingoiati l'inflazione lato costi. L'anno prossimo avremo l'aumento del WACC, l'aumento, diciamo, inflattivo della RAB e l'aumento inflattivo sui costi riconosciuti, quindi, insomma, ci saranno una serie di elementi positivi che andranno, diciamo, ad arrotondare il margine la marginalità delle reti, e quindi con una crescita che quest'anno non si è vista, ma che poi vedremo in maniera, diciamo, significativa l'anno prossimo. Quindi, diciamo, una serie di elementi che abbiamo davanti. Il mercato dell'ambiente, no, Orazio, lì ci sono,
sì, direi assolutamente, diciamo, abbiamo una macchina commerciale che è assolutamente forte, quindi, come dicevo prima, siamo una grande società italiana di trattamenti di recupero e di recupero, appunto, e quindi sicuramente anche in un momento di grande frenata dell'economia abbiamo saputo, come dire, crescere 15% sui volumi, e soprattutto abbiamo saturato i nostri impianti e continuiamo a investire sui nostri impianti per poter crescere ancora ulteriormente, e questo fa di quest'area una forza, un punto di forza notevole, E poi con quello che diceva Massimo prima, insomma, siamo anche, insomma, in qualche maniera anche, guardiamo il futuro sempre, ecco, per meglio, per poter cogliere anche delle opportunità che come gruppo era saputo cogliere fino ad oggi, tipo ACR, no? Perché ACR è stata una bellissima operazione per due motivi: uno, perché ci ha permesso di chiudere con un tassello dell'offerta integrata di servizi e quindi offrire quello che noi chiamiamo Global Waste Management a tutto tondo. Anche con loro siamo diventati così leader anche nel mondo delle bonifiche, e l'altro quindi di poter anche cogliere anche altre opportunità che sicuramente ci saranno e si presenteranno sul mercato. Grazie.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni con Kepler Cheuvreux. Prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Io ho un paio di domande ancora che sono rimaste. Una è sulla sempre sulla Energy Supply Outlook 2024, ma in particolare riferito al mercato libero e riferito a quello che vi aspettate, se ci ricordate, diciamo, le vostre attese sull'impatto della liberalizzazione del mercato per ERA, quindi quanto vi aspettate di clienti che possono essere acquisiti nel 2024 e poi anche mano a mano che i lotti vengono acquisiti proporrete dei nuovi contratti e quindi come può evolvere il margine per cliente. Indipendentemente dal fatto, diciamo, che la liberalizzazione possa nella pratica subire un ritardo di qualche mese ed essere spostata magari alla fine, diciamo, del primo semestre del 2024. E la seconda domanda invece, scusate, un po' più numerica, sulla una precisazione sul costo del debito, che in una slide si dice invariato al 2,8%, l'ammontare poi complessivo del debito anche è in riduzione, e quindi il debito su EBITDA è chiaramente in forte riduzione, però c'è un impatto, diciamo, se andiamo a vedere invece la slide che esplicita i financial cost, questi sono praticamente raddoppiati da 67 milioni dei 9 mesi 2022 a 124 milioni, quindi se ci spiegate quali sono le dinamiche sottostanti, visto che poi il costo del debito di essere sempre al 2,8%, grazie.
Parto, poi dopo lascio la parola a Massimo sul tema del costo del debito. Ma sul mercato libero, la parte dei clienti che abbiamo già al mercato libero non saranno impattati da alcun effetto della gara, no? Quindi, come dicevo prima, noi non abbiamo particolari preoccupazioni su quest'ambito per l'anno prossimo. Ricorderete anche che abbiamo un churn rate molto basso e questo ci ha consentito poi di quest'anno di fare questa buona performance differenziale in termini di crescita di questo mercato. Sul tema della gara della fine tutela, difficile prevedere i tempi, no? I giornali li leggete anche voi, siamo con una tempistica che adesso vedrebbe la gara fatta nei primi 10 giorni di dicembre con una partenza primo aprile. In realtà poi, diciamo, le bozze del decreto energia che giravano davano, diciamo, incerta sia la data della gara sia la data della partenza, che comunque sembrava, diciamo, con una flessibilità di 6-12 mesi rispetto alla data della gara, quindi potrebbe essere l'anno prossimo o potrebbe essere inizio 2025, quindi non è ancora chiaro bene dove siamo. Certo è che poi il grande dibattito
che in questo momento c'è su questo tema è legato a cosa? Sostanzialmente al fatto che ci eravamo presi gli impegni ai fini del PNRR su una serie di elementi di liberalizzazione, questo era uno di quelli, e quindi bisogna trovare diciamo, quella quadra che contemperi tutte le esigenze. Cosa ci aspettiamo noi rispetto a questa gara? Noi sicuramente parteciperemo con la logica che possa essere una gara a creazione di valore. Adesso bisogna capire anche quando sarà la gara e cosa ci sarà rispetto a quella gara, perché vi ricorderete che della dimensione del complessivo del mercato, arrotondo i numeri, di 10 milioni di clienti in tutela, circa la metà rimane comunque in un mondo tutelato, mentre solo l'altra metà è quella che verrà messa a gara su 26 lotti, e quindi andremo a vedere. Quello che vi posso dire è che nelle due precedenti sessioni noi nella prima abbiamo vinto 3 lotti e dove eravamo un po' più interessati, anzi ne avevamo 24, ma poi per il cap, le quote di mercato, ne abbiamo potuti poi trattenere solo 3. Sulla seconda ne abbiamo vinto uno come dimensione, ma ci interessava un po' di meno, quindi abbiamo sempre partecipato nelle logiche di creazione di valore, e fino adesso abbiamo portato a casa qualcosa. Poi parteciperemo, vedremo. Mi sembra che ci siano ancora tanti elementi variabili che è difficile trarre una sintesi di quando possono partire o meno. Quello che abbiamo dimostrato quest'anno è che con la gara o senza gara poi i risultati li portiamo a casa lo stesso, quindi è un'opportunità che c'è. Se arriverà, e quando arriverà, cercheremo di vedere se è una vera opportunità e di coglierla, però intanto noi continuiamo a costruire la nostra dimensione di customer base, che è arrivata ormai a 3.800.000 clienti, siamo il terzo operatore in Italia per numero di clienti, e quindi davanti a noi ci sono Eni ed Enel, che per dimensioni anche storiche partivano molto avvantaggiati. Noi siamo partiti 20 anni fa, che avevamo 700.000 clienti, ne abbiamo messi più di 3 milioni in 20 anni, quasi tutti con attività commerciali e un po' di aggregazioni, quindi anche senza la gara un percorso di crescita ce l'abbiamo. Poi quando sarà la gara ce la giochiamo. Passo a Massimo per la risposta sul debito.
Sì, allora ci sono un paio di elementi che vanno descritti meglio per consentire di comprendere meglio la dinamica dei flussi. Allora, il valore del debito che noi leggiamo al 30 di settembre di quest'anno ovviamente è un debito che già ha avuto un ridimensionamento importante rispetto alle volatilità di breve che abbiamo gestito nei primi 9 mesi di quest'anno, e come dicevo prima quelle volatilità di breve noi le abbiamo gestite ricorrendo prevalentemente a un debito di breve bancario con tassi di interesse crescenti. Se poi confrontiamo in termini di valore assoluto l'impatto della gestione finanziaria dei primi 9 mesi di quest'anno con quelli dei primi 9 mesi dello scorso anno, ovviamente ci confrontiamo con due valori di giacenza media di debito, chiamiamola così, molto differenti e con livelli di tasso di interesse molto diversi. Questo spiega un po' il perché il nostro debito a medio e lungo termine ha un tasso che rimane pressoché stabile pur avendo un valore assoluto incrementale dei tassi di interesse in termini di euro. Poi l'altra cosa che va sottolineata è che la progressione rispetto ai primi mesi di quest'anno della crescita dei tassi di interesse, degli interessi come onere, è rallentata proprio per effetto del fatto che cominciamo a confrontarci con un periodo dell'anno scorso che comincia a includere anche un effetto crescente degli oneri legati al maggiori fabbisogni di cassa dello scorso anno.
Grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Javier Suarez da Mediobanca, prego.
Sì, salve, buonasera, grazie ancora. Avevo una domanda sulla risoluzione 497 che ha pubblicato ARERA sulla implementazione della TOTEX System dall'anno prossimo. È un documento molto, molto tecnico, e mi chiedevo se volete
se potete condividere con noi come avete letto questi documenti, il possibile upside o downside per le vostre attività per la distribuzione elettrica dal 2024 in poi. Grazie.
Allora, effettivamente la delibera non è proprio semplicissima. Si tratta di un'introduzione di un nuovo metodo tariffario sulla parte dell'energia elettrica. Cioè noi non vediamo elementi negativi in questa introduzione, ci sono alcune cose che positive, altre diciamo negative, ma come saldo netto non siamo negativi, no? come mood. Adesso poi bisogna capire bene poi l'implementazione definitiva, perché effettivamente diciamo, è complessa la delibera, diciamo, e anche diciamo, la determinazione puntuale dei numeri diventa complicata, però insomma, i primi calcoli che abbiamo fatto non ci vedono preoccupati. Ricordo che poi insomma, questo si applica al mondo dell'energia elettrica diciamo, per il momento e con una dimensione diciamo, che per noi è anche piccola in termini di asset base e quindi di RAB impattata da questa attività.
Ok, grazie.
Ingegner Fabbri, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora chiudiamo qui la call. Ci vediamo a gennaio col piano industriale e magari saremo un po' più puntuali sulla nostra pre-stima di chiusura rispetto al 2023. Grazie a tutti e buon pomeriggio e buon lavoro.